Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se hai un grande bisogno di aiuto e c'è una persona importante che potrebbe aiutarti ma non lo conosci, quanto sarebbe un aiuto avere l'appoggio di qualche amico suo, ma quanto di più avere il pieno appoggio del figlio di lui. Il figlio ti farebbe ottenere tutto quello che serve. Noi siamo bisognosi. Quanto siamo bisognosi? Siamo bisognosi umanamente per le cose pratiche. Nel Padre nostro Gesù ci insegna: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E anche se, ma io sono forte, ho un buon lavoro. Sì, hai un buon lavoro perché Dio ti ha dato la forza, ti ha aperto la porta. Ma Dio toglie quello e tu perdi subito ogni capacità. Ma molto di più, infinitamente di più, siamo bisognosi spiritualmente. Non è possibile per noi di farcela da soli nel cammino cristiano. Ci serve l'aiuto di Dio tutti i giorni. Ma molto spesso i nostri peccati ci fanno barriera fra noi e Dio. In altri casi non sappiamo cosa chiedere a Dio. Cioè ho davanti una situazione e non so cos'è la cosa giusta. Grazie a Dio. Abbiamo chi intercede per noi e non solo chiunque. Abbiamo il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio. Gesù Cristo stesso che prega per noi. Romani 8:34 leggiamo: chi è colui che li condannerà? Cioè chi è colui che condannerà i figli di Dio? Cristo è colui che è morto. E inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è alla destra del Padre e intercede, prega per noi. Grazie a Dio. Ma sorge una domanda. Che cosa prega Gesù per noi? Che cosa prega Gesù per noi? Piccolo parentesi, Francesco. Voi che avete scritto, non leggete. Leggete dopo. È molto più efficace. Che cosa prega Gesù per noi? Stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni. E nell'ultimo sermone in questa serie abbiamo iniziato a studiare Giovanni 17, che è la preghiera che Gesù prega per noi appena prima che egli viene arrestato per andare alla croce. Questa preghiera è estremamente importante e ci aiuta a capire il cuore di Cristo per noi e quello che prega per noi. E egli prega certamente le cose più importanti. Allora, nell'ultimo sermone in Giovanni abbiamo iniziato a studiare questa preghiera e abbiamo focalizzato sulla verità incredibile che Gesù non prega per tutti. Non prega per tutte le persone del mondo, prega solamente, lo dice, io non prego per il mondo, ma prego per coloro che tu mi hai dato. Non per alcun merito. Non dice prego per i bravi, no, dice prego per coloro che tu, o Padre, mi hai dato peccatori. Non persone migliori degli altri. Mi hai dato peccatori, io prego per loro. Incredibile. Allora, oggi vorrei andare avanti in questo capitolo per capire meglio, iniziare a capire meglio il contenuto di quello che Gesù prega per noi. perché egli sa pregare le cose migliori. Per contesto leggo di nuovo i versetti 1 a 3, ma inizieremo con il versetto 4. Abbiamo visto già 1 e 3, ma inizio lì. Gesù aveva appena terminato di fare tutti i suoi insegnamenti ai discepoli e poi dice: queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio, affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Cristo Gesù, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Adesso proseguo con 4 e 5 che vedremo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Tanto qui. Prima di tutto, Gesù dichiara di aver glorificato il Padre sulla terra. Come dovremmo vivere noi? In ogni cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Dovremmo fare tutto, ogni scelta, ogni azione, ogni conversazione, per la gloria di Dio, mai per noi stessi, mai perché abbiamo voglia, mai focalizzando su noi stessi. Gesù Cristo quanto ha vissuto per la gloria del Padre? Totalmente, assolutamente, e può dichiarare: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. In Efesini 2:10 dice che siamo salvati per grazia, 8:9, affinché camminiamo nelle buone opere che Dio ha prestabilito affinché camminassimo in essi. Gesù ha camminato nelle buone opere che Dio gli aveva dato da fare e perciò ha glorificato Dio Padre qui sulla terra. E cosa aveva Dio dato a lui da fare? Di raccogliere pecore perdute e di salvarli, di prendere coloro che Dio gli aveva dato e di salvarli. Come? Andando alla croce. Allora Gesù parla e la notte che fu arrestato, la mattina sarebbe sulla croce, ma parlo come se fosse già adempiuto, perché lui ormai era arrivato a Gerusalemme, per lui era già fatto. Non stavo valutando se fare o no. È venuto a Gerusalemme durante la Pasqua per quello. Ha gestito tutto. Ha mandato Giuda. Quello che devi fare, fai presto. Vai adesso a chiamare loro di venire a arrestarmi. Quindi sta parlando di un'azione che doveva umanamente concludersi, ma per Gesù era già in atto. Perciò dichiara: ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. O che possiamo noi vivere non per quello che vogliamo, ma per quello che Dio ci ha dato da fare. Il nostro buon pastore era in mezzo a compiere la salvezza per noi. E quando leggo questo, l'opera di Gesù era per me ed era per te. Non sto leggendo qualche vecchio libro di storia. Mi ricordo quando ho studiato la storia con Manuel, il re del sole, come lui. Sì, ma cosa ha fatto per me lui? Era famoso all'epoca, ma non ha fatto nulla per me. Cosa ha fatto Faraone, mega Nebuchadnezzar? Cosa ha fatto per me questi grandi re? Disse: niente, ma quello che ha fatto Gesù era per me e mi salva oggi. E poi lui dice: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera. Gesù ha provveduto alla salvezza. Com'è che glorifica Dio quello? Com'è che la salvezza di un uomo, di una donna, glorifica Dio? Glorifica Dio perché mostra la santità di Dio. Mostra la giustizia di Dio nel giudicare. Dio è troppo giusto da chiudere l'occhio al peccato. È troppo giusto e la salvezza dimostra quello. Dimostra e mette in evidenza l'amore di Dio e la misericordia di Dio e la gloria di Dio. La salvezza innalza Dio. Mostra che Dio è un Dio santo che deve punire il peccato perché è troppo santo. Ed è troppo giusto da non farlo. Ma è pieno di amore e ha provveduto Lui a pagare quel debito impossibile per noi. Perciò la salvezza che Gesù ha compiuto glorifica il Padre. E quindi Gesù è venuto in terra e ha compiuto l'opera della salvezza e continua a adempiere quest'opera oggi. E questa salvezza è per le persone che il Padre gli aveva dato. E glorifica il Padre. Però questi versetti ci mostrano anche la divinità di Gesù, che Egli è il Figlio Eterno. Gesù parla della gloria che aveva presso il Padre prima che il mondo fosse. Cosa vuol dire quello? Prima che il mondo esistesse, il Figlio, che poi ha preso l'umanità, Gesù, il Figlio era presso il Padre, cioè era con il Padre ed era pieno di gloria prima che esistesse il mondo. Quindi quanto è importante ricordare, la Bibbia dice che Dio è geloso di che cosa? E della sua gloria. Dio non dà la sua gloria a nessun altro. Dio è geloso della sua gloria perché solo Dio è Dio. Eppure il Figlio dichiara: glorificami con la gloria che io avevo presso di te. Prima che il mondo esistesse, il Figlio era con il Padre, il Figlio era pieno di gloria, perché il Figlio è Dio. Adesso mi sono spogliato della mia gloria per compiere la salvezza. Mi sono spogliato della mia gloria per venire in terra, vivere come uomo, andare alla croce, essere coperto del peccato di tutti coloro che salverai. Mi sono spogliato della gloria esterna per quello. Adesso vado alla croce, mi risusciterai e poi tornerò in cielo e poi glorificami con la gloria che io avevo prima. Filippesi 2, leggo io, parli di questo abbassamento per essere rinalzato dal Padre. Leggo Filippesi 2, 5, perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sopranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Per salvarci, Gesù Cristo si è spogliato della sua gloria, ha preso l'umanità, si è abbassato fino alla croce, ma Dio lo ha rinalzato. Gli ha dato la gloria, quello che stiamo leggendo in Giovanni. E quanto ci aiuta a ricordare questo? Quanto spesso siamo abbattuti dai problemi della vita, dalle difficoltà, senza fermarci a riconoscere, a ricordare, a tenere in mente della benedizione che il Signore dei Signori, colui che ha creato tutto, è venuto in terra per salvarci. Quante volte siamo presi con qualche problema, con la nostra debolezza, e non ci siamo lì a fermare, a dire: Cristo, il Figlio di Dio, ha lasciato la gloria per me, ha compiuto la salvezza per me. Adesso è pieno di gloria e regna alla destra del Padre per me, intercede per me. Quanto possiamo essere abbattuti se stiamo ricordando quello? Se sto pensando attivamente a quello, quanto posso essere scoraggiato? Quando siamo scoraggiati, a chi stiamo guardando? Noi stessi. Allora, andando avanti nei versetti 6 e 8, Gesù parla di quello che aveva fatto mentre era in terra e quello che egli continua a fare oggi. Gesù ha salvato gli uomini che Dio aveva dato a lui. Leggo 6 a 8. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Questo è potente. Notate che Gesù parla della salvezza per primo dicendo di aver manifestato il nome del Padre a quelle persone. Cioè, manifestare il nome di Dio a qualcuno vuol dire far conoscere la persona di Dio a quella persona. La religione parla di un Dio non con te, che non conosci personalmente, intimamente. Ci insegna come dovremo comportarci senza darci la capacità di farlo. Invece Gesù è venuto per farci veramente conoscere Dio personalmente, direttamente. Ci ha manifestato il nome del Padre a noi. Questo è il senso. E poi Gesù parla della salvezza dicendo che coloro ai quali Gesù aveva manifestato il nome del Padre hanno osservato la parola del Padre. Dobbiamo ricordare che il comandamento dell'Evangelo, l'Evangelo è un comandamento. Ravvedetevi e credete. E quelli che Dio salva osservano la parola, si ravvedono, credono che Gesù è il Figlio di Dio morto per i peccati, risorto. Questo è un senso di osservare la tua parola. E poi osservare la parola descrive anche il fatto che un vero credente non solo ascolta Gesù, le mie pecore mi ascoltano ed esse mi seguono. Quindi osservando quello che Dio ci dà tramite la parola. Un vero credente cammina in obbedienza a Dio come cammino di vita. Ci sono cadute, ma il cammino è un cammino di obbedienza, osservando la parola di Dio. In questi versetti Gesù dichiara chiaramente anche che chi viene salvato arriva a conoscere che Gesù procede dal Padre. Quando Dio salva una persona, parte di quello è che Dio opera, lo Spirito Santo opera nel cuore e nella mente di quella persona, che la persona sa, Gesù è il Figlio di Dio, procede dal Padre, è venuto dal cielo per compiere la salvezza. Non c'è salvezza senza sapere quello. Se uno non capisce che Gesù procede dal Padre, non è salvato. Se uno crede in un Gesù umano, non è salvato. Se uno crede in un Gesù divino ma non umano, non è salvato. Devi credere che Gesù procede dal Padre, ma è venuto in terra come uomo, ha preso l'umanità, è andato alla croce e tutto quello che ha viene dal Padre. E Gesù sta descrivendo che aveva manifestato il nome del Padre a coloro che Dio gli aveva dato. Allora, nell'ultimo sermone, abbiamo già letto versetto 9 di questo capitolo, la meravigliosa verità che Gesù non prega per il mondo, ma prega per noi. Rileggo 9, che abbiamo già valutato, e poi leggo anche 10. 9 e 10. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Allora, abbiamo già visto la verità meravigliosa che Gesù non prega per il mondo, prega per noi. E questo è solo una grazia immensa. Dio non ha una cura uguale per tutti, ha una cura speciale per coloro che salva. E questa è una grazia che non meritiamo. E poi parlano che tutte le cose, lui dice, tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. Tutto quello che appartiene a Gesù appartiene al Padre, tutto quello che appartiene al Padre appartiene al Figlio. In questo contesto di capitolo 17, cosa appartiene al Padre che ha dato al Figlio? Cosa dice? Più volte, coloro che tu mi hai dato. Tu hai dato a me quelli che erano i tuoi, tu hai dato a me. E tutte le cose mie sono tue. E tutte le cose tue sono mie. Ed io sono glorificato in loro. Di chi sta parlando? Dei salvati. Gesù è glorificato quando le persone vengono salvate, perché quando una persona viene salvata, la persona riconosce che Gesù è proceduto dal Padre, quindi è divino. Riconosce che è venuto in terra per compiere la salvezza, riconosce questo. E quindi riconosce Gesù è il Signore, è il Salvatore. È andato alla croce, è risuscitato, è tornato in cielo. Riconosce e Gesù è glorificato. Conoscere questo, che lo Spirito Santo ci fa conoscere, glorifica Cristo. Perché vediamo che Gesù è Dio, come il Padre è Dio. Vediamo che quello che appartiene al Figlio appartiene al Padre, quello che appartiene al Padre appartiene al Figlio. In Giovanni 5, le opere che il Padre fa, faccio anch'io, credo che eri 5. E ci mostra anche che certamente Egli completerà l'opera che Dio gli ha dato da fare, la salvezza, e possiamo riposarci in questo. Perché io cado, io sono debole, ma Dio ha iniziato un'opera in me. Cristo mi ha cercato come buon pastore e completerà la sua opera. E vedremo ancora più di quello andando avanti. Infatti, in 11 e 12, vediamo una parte meravigliosa di questa preghiera. Vediamo che Gesù chiede al Padre di proteggerci, usando la parola conservarci. La nostra salvezza è sicura. Non per qualche merito nostro che siamo bravi, la nostra salvezza è sicura per l'opera di Dio. Leggo versetti 11 e 12. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Mentre Gesù era in terra, era fisicamente con i suoi discepoli, e li ha protetto. Qui sta per tornare in cielo, infatti lui dice, io non sono più nel mondo, ma era lì. No, come quello di ho completato l'opera che mi ha dato, Gesù sta già pensando di aver completato tutto e essere tornato in cielo. E così dice, io non sono più nel mondo, anche se era lì in quel momento, ma stava per finire tutto e sta pregando così. E lui fa questa incredibile richiesta. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Il Figlio di Dio chiede al Padre di conservarci nel suo nome, ovvero di conservarci in rapporto con Dio. Gesù prega questo solo per coloro che Dio gli ha dato. Allora, alla luce del fatto che il Figlio chiede al Padre di conservarci, la domanda è: quanto siamo sicuri? Quanto è capace Dio di conservarci? Quanto è capace Dio a conservarci? Dio! Quanto è capace? E quanto, visto che il Figlio gli chiede, quanto è disposto a conservarci? È disposto? Cioè, anche senza la richiesta è già il suo cuore. È lui che manda. Ma Gesù il Figlio chiede specificamente? Certamente, visto che il Figlio fa questa richiesta al Padre, è assolutamente certo che il Padre ascolterà la preghiera del Figlio, e quindi è assolutamente certo che il Padre, Dio stesso, ci conserverà. Poi, visto che Dio è onnipotente, nulla e nessuno può ostacolare Dio da completare la sua opera in noi. Dio ci conserverà. Per aiutarci a comprendere quanto siamo sicuri nelle mani di Dio, Gesù dichiara quanto Egli aveva conservato perfettamente coloro che aveva salvato mentre erano nel mondo. Leggo 12. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Gesù non ha mai perso nessuno di coloro che ha salvato. Allora, Giuda, il figlio della perdizione, è perito perché non era un vero credente, ma era il piano di Dio per lui di essere un discepolo in modo che Gesù poteva essere tentato in ogni cosa, compreso essere tradito da un intimo. Ma dei veri credenti, Gesù non ha perso nessuno. E perciò, quanto è sicuro il fatto che Dio non perderà nessuno, è sicurissimo, assolutamente. Siamo. E poi dice affinché siano uno. Come il Padre e il Figlio sono uno. Come possiamo essere pienamente uno? Come possiamo noi essere pienamente uno? Pensate a questo. Gesù prega che il Padre ci conserverà affinché siamo pienamente uno, come il Figlio e il Padre. Posso essere uno se io vivo per i miei traguardi, se io vivo per i miei interessi, se io do spazio al mio orgoglio, se io non mi spendo completamente per gli altri perché io sono stanco? Posso essere uno se vivo una parte per me stesso? Posso? Assolutamente no, perché ognuno vive una parte per se stesso, non siamo uno. Siamo uno quando Dio completerà la sua opera di santificazione in noi e diventiamo tutti conformati all'immagine di Cristo che viveva totalmente per la gloria del Padre e non per se stesso. Allora l'unità cristiana vera è quando siamo sempre più conformati all'immagine di Dio. Rineghiamo sempre più la carne, diciamo no alla carne, sia allo spirito. Facciamo tutto alla gloria di Dio, allora siamo uno. La Bibbia parla spesso di essere di una mente e di un cuore. E quando è che è vero quello? Quando non vado per testa mia, ma parliamo insieme. Mi umilio, dico no alla mia carne e non faccio quello che va meglio per me e la mia famiglia, faccio quello che porta più gloria a Dio. E gli altri fanno quello che porta più gloria a Dio. Allora siamo uniti. Io accetto qualunque ruolo che Dio mi dà, perché non mi importa che faccio quello grande e visibile o quello più umile, non importa. Mi importa che Dio sia glorificato. Ecco l'opera per farci diventare uno come il Padre e il Figlio. Allora Gesù ha pregato tutto questo la notte prima. Prima la notte stava era arrestato subito dopo. Ma perché ha pregato questo ad alta voce davanti agli apostoli, in modo che poi anni dopo lo Spirito Santo ha ricordato Giovanni parola per parola quello che Gesù aveva detto, in modo che poteva scriverci questa preghiera? Perché avrebbe potuto pregare questo quando era da solo? No, ha scelto di pregarlo davanti agli altri, in modo che avremo noi le parole di Gesù. Perché? Versetto 13. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Ecco perché. Gesù spiega perché aveva pregato questo davanti agli apostoli. Io dico queste cose nel mondo prima di tornare affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Ricordate, Gesù prega per noi adesso, in cielo. Abbiamo letto Romani 8. Quindi avrebbe potuto aspettare per pregare queste cose. No, voleva pregare queste cose mentre era davanti agli apostoli, in modo che anni dopo Giovanni, guidato dallo Spirito per ricordare precisamente, avesse scritto tutto per noi affinché la gioia di Cristo giunga a compimento in noi. Il fatto di sapere che Gesù chiede al Padre di conservarci ci dà gioia. Avrebbe potuto pregare quello senza farci saperlo, Dio ci avrebbe protetto, ma il fatto di sapere quello ci dà piena gioia. Ecco perché Gesù prega questo. Cioè, non solo Dio opera in noi, ma ci fa sapere che opera in noi, che ci conserva nel suo nome. E questa stessa verità, Pietro, 1 Pietro 1, 3 a 5, parla di questo, leggo io. 1 Pietro 1, 3 a 5, questo è Pietro. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che, dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Dio vuole che sappiamo che la nostra eredità è conservata nei cieli per noi e noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Dio vuole che sappiamo quello. È vero se lo conosco o se non lo conosco, ma il fatto di conoscerlo permette alla gioia di Cristo di giungere a compimento in me, in te. Tu pensi a questo fatto? Quando ti senti debole, non ce la faccio, tu pensi, ma aspetta, tu sei all'opera in me, oh Signore, tu mi stai conservando. Ti fermi a ricordare questo? Quando vedi quanto ancora cadi, ti fermi a ricordare che Dio ti sta conservando e completerà la sua opera in noi. Filippesi 1:6, così dice Paolo, guidato dallo Spirito, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ecco. Dio ci sta conservando. Dio ci custodisce, Dio comporterà compimento la sua opera in noi. Quanto è importante capire questo affinché la gioia di Cristo giunga a compimento in noi. Se la nostra salvezza dipendesse da noi, saremmo senza speranza. ma dipende da Dio. Gioiamo in questo. E Gesù vuole che sappiamo questo. Quindi teniamo questo in mente. Andando avanti, versetti 14 e 15, ci danno grande conforto. Vivere nella luce di Cristo ci porta ad essere odiati dal mondo. Questi versetti ci aiutano a capire che siamo curati da Dio. Seguite mentre leggo i versetti 14 e 15. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Quanto è importante ricordare queste verità. Quanto è importante tenere in mente queste verità. Quando Dio ci salva, come abbiamo letto prima in questo brano, quando Gesù manifesta il nome di Dio a noi, ci fa conoscere Dio veramente e crediamo veramente in Gesù Cristo come chi ci salva, veniamo trasportati dalla potestà delle tenebre nel regno del Figlio. Da quel punto noi non apparteniamo più al mondo. Viviamo nel mondo, ma non facciamo più parte del mondo. E per questo siamo odiati dal mondo. E quanto è importante capire questo? Se pensiamo che il mondo ci amerà, allora quando scopriamo che il mondo ci odia, saremo mega in crisi, saremo delusi, saremo scossi, la fede verrà meno. Ma Gesù non vuole quello e ci prepara annunciandoci che il mondo ci odierà. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Quanto è importante capire questo. Non è una cosa brutta, è una cosa meravigliosa che noi non siamo del mondo. Noi siamo nuove creature. Noi siamo nuove creature. Non siamo più, come prima, nemici di Dio. Siamo figli di Dio. La nostra cittadinanza non è qui, in Filippesi, è in cielo, da dove aspettiamo il nostro Signore. Quindi Gesù dichiara chi siamo, che non siamo più del mondo e che siamo odiati dal mondo, e Gesù prega il Padre per noi. E quello che prega è simile a quello che abbiamo già visto. E che immenso incoraggiamento che Gesù prega questo. Avendo dichiarato che noi siamo odiati dal mondo, prega la verità di versetto 15. Lo leggo ancora. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro buon pastore, prega al Padre di preservarci dal maligno. Siamo sicuri. Satana è potente in confronto con noi, ma Satana non ha alcun potere in confronto con Dio. Satana non può fare nulla, non può mandare nessun male, non può mandare nessuna malattia, non può far morire, non può fare nulla se non è la volontà di Dio. Non può muoverci un millimetro se non è la volontà di Dio. Non dico, ma oh, Satana mi ha mandato questo. Satana non ti ha mandato nulla se non era perché Dio voleva che tu avessi quello. Grazie a Dio. Se mi arriva un tumore, è perché Dio ha detto, se è quello che mi porta alla morte, i tuoi giorni stanno per terminare. Tutto quello che ci arriva è secondo il piano di Dio. E perciò quando dice, prega che tu li preservi dal maligno, li protegge, che il maligno non può fare nulla fuori dal controllo di Dio. Nessuna ingiustizia, nessun problema al lavoro, nessuna malattia, nessun problema economico, nessun problema dei rapporti, nulla. Satana non può farci alcun male se non è per il nostro bene, perché tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, che sono stati predestinati erano quelli che Dio ha dato al figlio di salvare. Siamo protetti dalla potenza dell'onnipotente Dio. Dio ci lascia nel mondo per il tempo stabilito da Lui, non di più e non di meno, ma non ci lascia soli. Dio ci lascia nel mondo, ma non ci lascia soli. Noi pecchiamo, ho sentito una mamma dire una volta, non a causa delle circostanze, non a causa della stanchezza, non a causa delle ingiustizie, ma a causa del peccato dentro di noi. Ma Dio ci preserva da ogni caduta, ci fa arrivare a Lui, perché Egli ha iniziato una buona opera in noi e Dio stesso la porterà a compimento fino al giorno di Cristo, quando vedremo Gesù Cristo e c'è una corona riservata non solo per me, ma per tutti coloro che amano la sua apparizione. Che non vivono per qui. Signore, venga, Maranata, venga, oh Signore. Dammi la grazia di essere luce. Dammi la grazia di guardare a Te. Dammi la grazia di vivere la Tua gloria in tutto per essere unito con gli altri credenti che vivono in ogni cosa per Te. Voglio quello. Voglio essere unito con una mente, con un cuore, con altri, vivendo non più per me stesso, ma per la Tua gloria. Voglio essere consumato per la Tua gloria, perché ben presto vedremo Gesù Cristo. E quello che dura non è che abbiamo avuto dei bei giorni, è il frutto che abbiamo portato alla gloria del nostro Dio, che ci sta conservando, ci sta preservando. Gesù ci ha manifestato il nome di Dio, vediamo Dio come Dio, vediamo Gesù come figlio di Dio, venuto dal cielo per pagare, ha compiuto l'opera che Dio gli ha dato da fare ed era di salvare pecore come noi, perdute. E Lui ha ancora pecore che non sono dall'ovile dei giudei e deve raccogliere tutti sotto un solo capo che è Lui. E sta facendo questo. Dobbiamo fermare. Dio volendo torniamo a vedere più in questo capitolo. Vogliamo ricordare alcune cose che abbiamo visto. Gesù è Dio. È proceduto il Padre, tutte le cose sue sono del Padre, le cose del Padre sono le sue, perché Gesù è Dio venuto per salvarci. Abbiamo visto che Dio, Padre e il Figlio vengono glorificati quando Dio salva le persone e quando Gesù prega all'inizio, glorificami con la gloria che io avevo preso di te prima che il mondo fosse, come che Dio glorifica Cristo, salvando persone per mezzo dell'opera che Gesù ha compiuto. Dio salverà e porterà a compimento quello che fa. E così possiamo essere sicuri, possiamo essere uniti e poi possiamo avere pace e gioia sapendo che Cristo chiede al Padre di conservarci. Il Padre ascolta il Figlio. Allora Dio ci conserverà e ci preserverà dal maligno. E ricordiamo che non apparteniamo al mondo. Certo il mondo ci odierà. Più siamo luci, più saremo odiati. Ma non dobbiamo spaventarci. Possiamo gioire che non siamo del mondo. Che privilegio non essere parte del mondo che sarà condannato eternamente. Sarà mandato alla perdizione eterna. Ma non siamo più parte del mondo. Apparteniamo a Dio, la nostra cittadinanza è in cielo. Siamo solo pellegrini e Dio Padre ci farà arrivare. Ricordiamo perciò quello che stiamo leggendo. Gesù in questo capitolo, sappiamo già da altri brani che Gesù prega per noi. Adesso stiamo vedendo quello che Gesù prega per noi. Oggi, Egli è alla destra del Padre e prega per noi oggi. E queste sono le cose che prega. Possiamo riposarci. Possiamo essere tranquilli, possiamo avere gioia. Il Figlio di Dio è alla destra di Dio in gloria e prega queste cose per noi. Grazie a Dio. Preghiamo. Padre, abbiamo visto verità troppo grandi da afferrare pienamente. Aiutaci a comprendere di più quello che abbiamo appena letto. A comprendere che il tuo figlio Gesù Cristo è alla tua destra e prega per noi e prega queste cose. Prega di essere glorificato in noi. Che succede quando tu completi la tua opera in noi? Prega per te di conservarci e di preservarci dal maligno. Siamo sicuri, non perché siamo forti, no, perché tu che sei forte ci conservi, ci preservi. Prego io, Padre, che possiamo essere sempre più uniti per essere uno, come te e il Figlio siete uno, rinnegando la carne, seguendo il buon pastore, uniti con un unico cuore, dicendo vogliamo vivere insieme per la gloria del nostro Dio. Cresce questa unità in noi, ti prego. Grazie, Padre, per un Salvatore così, che è il Signore dei Signori, ma è per noi è anche il buon pastore. Grazie per il tuo amore per noi. Grazie che tu completerai la tua opera. Fissa queste verità nei nostri cuori e nelle nostre menti. Grazie che ci hai rivelato queste cose. Vogliamo avere la tua gioia. Rallegratevi nel Signore del continuo. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.